Radiofonica presenta. Fonica News Review. Bentornati a Fonica News Review, l'appuntamento settimanale con l'approfondimento tematico di Fonica News. Questa settimana continuiamo a parlare di ambiente. Io, che sono Bianca, e Martina proveremo a spiegarvi qualcosa di più su questo attualissimo tema. La scorsa settimana abbiamo sentito il parere del professor Bernardino Ragni, mentre ospite di questa puntata sarà il professor Antonio Boggia, docente della Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia.
Ma introduciamo subito l'argomento e parliamo di risorse rinnovabili e non. Le energie rinnovabili sono tutte quelle forme di energia che si rinnovano e che non si esauriscono in tempi umani, tra virgolette, ed il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali del pianeta. In base a quanto definito dalla legge 10 del 1991, sono queste risorse: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici di prodotti vegetali. Mentre quelle non rinnovabili sono quelle basate sullo sfruttamento di risorse che prima o poi, ahimè, finiranno.
E ovviamente è normale pensare che per il futuro sarà necessario concentrare l'attenzione sulle energie rinnovabili e sui modi per sfruttarle meglio. Il professor Boggia è stato appunto di questo parere. Sentiamo cosa ci ha detto a riguardo.
Le risorse della Terra non sono tutte esauribili. Alcune sappiamo bene che esistono due categorie, le risorse non rinnovabili e le risorse rinnovabili. Le risorse non rinnovabili, indiscutibilmente, proprio per come si chiamano, sono assolutamente esauribili, ma non abbiamo certezze sulla reale orizzonte temporale per il loro esaurimento. Le risorse rinnovabili prima o poi dovranno bastare, perché appunto quando si passerà alla fase dell'esaurimento o comunque del vicino esaurimento delle risorse non rinnovabili, tutto ciò che eravamo abituati a fare in un certo modo lo dovremo fare in un altro. Questo è il classico esempio dell'energia. Prima o poi l'energia dovrà essere esclusivamente da fonte rinnovabile. Però certamente, ripeto ancora una volta, perché si possa fare questo senza attraversare poi dei periodi di crisi o di buio vero e proprio, bisogna assolutamente organizzarsi subito, per tempo, cominciare a lavorare con maggiore serietà, anche se già si sta facendo un lavoro serio, ma con maggiore serietà, con maggiore impegno sull'utilizzazione e la possibilità di sostituzione delle risorse non rinnovabili con quelle rinnovabili.
Oh, il professore, se lo avete ascoltato, è stato chiaro. L'unico modo per poter vivere in 7 miliardi su questa terra è quello di adottare un diverso modello di sviluppo economico. Appunto, lo sviluppo sostenibile. Sicuramente ne avrete sentito parlare più di una volta, ma tanto per essere chiari, perché a noi ci piace essere chiari, ribadiamo il concetto. L'idea di sviluppo sostenibile è cambiata nel tempo. La sua prima definizione in ordine temporale, appunto, è quella contenuta nel rapporto Brundtland del 1987 e poi ripresa dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo dell'ONU, la World Commission on Environment and Development, è sentita in inglese, che lo definisce uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri.
E questa viene detta anche regola dell'equilibrio delle tre E, che stanno per ecologia, equità e economia. Ma per la definizione stessa questa idea di sviluppo sostenibile era difficilmente attuabile. Si partiva sempre infatti da una visione antropocentrica, quindi al centro della questione non è tanto l'ecosistema e la sopravvivenza e benessere di tutte le specie viventi, ma piuttosto le generazioni umane. Ecco perché la sola definizione che può essere resa operativa è quella che dice che lo sviluppo sostenibile è un processo socio-ecologico caratterizzato da un comportamento alla ricerca dell'ideale rispetto all'ecosistema.
Ma entriamo un po' più nello specifico. Dovete sapere che nel 91 Herman Daly ricondusse lo sviluppo sostenibile a tre condizioni generali concernenti l'uso delle risorse naturali da parte dell'uomo. Il primo è il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili, che non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione. Poi Daly ha parlato di immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente, che non deve superare la capacità di carico dell'ambiente stesso. Ed infine ha parlato dello stock di risorse non rinnovabili che deve restare costante nel tempo.
Ovviamente si sono sprecati gli accordi in materia di sviluppo sostenibile che hanno trovato difficile attuazione, ma è doveroso, almeno per conoscenza, citarne due dei più importanti. e il protocollo di Kyoto del 1997, che come abbiamo detto nella scorsa puntata vede le sue radici nel summit della Terra a Rio 92, e la norma ISO 9004. Il protocollo di Kyoto nasce come accordo internazionale tra 118 nazioni del mondo che si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra attraverso due vie: il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti alternative di energia in sostituzione dei combustibili fossili.
Invece la norma ISO 9004, si riferisce ai sistemi di gestione per la qualità in ambito aziendale e non. Il professor Boggia ci ha espresso il suo punto di vista sull'argomento dello sviluppo sostenibile, partendo dal Club di Roma, ovvero un'associazione non governativa che è nata nell'aprile del 1968 grazie all'imprenditore italiano Aurelio Peccei e allo scienziato scozzese Alexander King.
Il problema del sovraffollamento non è nuovo, basta pensare che il Club di Roma, che si occupò di problemi ambientali già dagli anni 70, quando pubblicò il famoso libro I limiti dello sviluppo, diceva appunto che c'era un problema di aumento della popolazione mondiale, ma contemporaneamente anche un problema di aumento del tasso di crescita. Quindi la popolazione aumentava, ma i ritmi di aumento a loro volta aumentavano. Quindi era un andamento che potremmo definire iperlogaritmico. Quindi la cosa poi negli anni 90 si è leggermente ridotta, perché comunque il tasso di crescita era leggermente diminuito. Oggi probabilmente siamo ancora su quei livelli, però il problema comunque rimane. Non è facile però pensare a porre dei limiti a questa cosa, ecco perché poi quel volume, I limiti dello sviluppo, è stato rivisto e ripubblicato dagli stessi autori negli anni 90, dagli anni 70, con un titolo che ci faceva capire quale dovrebbe essere l'approccio, forse oggi, che era oltre i limiti dello sviluppo. Quindi mentre negli anni 70 la visione era di cercare quali potessero essere i confini per questo sviluppo incontrollato, compresa la crescita della popolazione che era messa al primo posto tra i problemi della pressione umana, e negli anni 90 e anche oggi direi l'obiettivo è un altro, è quello di capire come riuscire a conciliare comunque la crescita della popolazione mondiale, comunque altri fenomeni che possono rappresentare una minaccia per il nostro ambiente, e come affrontarli in modo da poter comunque, diciamo, avere un risultato vincente. E da lì poi nacque l'idea dello sviluppo sostenibile, oggi molto più nota rispetto a un po' di anni fa, e quindi modelli di sviluppo alternativi che possono aiutarci comunque a convivere con questa situazione, a gestire questa situazione.
Finora non ci state capendo nulla, don't worry, arriviamo in nostro soccorso con un esempio chiarificatore. Nel saggio del 1966 di Economics of the Coming Spaceship Earth, Kenneth Boulding, economista inglese, utilizzò un paragone semplice ed efficace. L'economia tradizionale venne accostata a quella del cowboy, quella a venire all'economia dell'astronauta.
Allora, un economista americano famoso, Kenneth Boulding, negli anni 60 addirittura, coniò una metafora che è rimasta famosa nella storia dell'economia ambientale, quella del cowboy e l'astronauta, dicendo che l'uomo fino a quel momento si era comportato come un cowboy. Cioè, un cowboy cosa fa? Utilizza tutte le risorse che vuole e poi dopo lascia tutti i rifiuti che vuole quando ha fatto il suo bivacco o quando si è riposato nella prateria, perché tanto sa che la prateria è talmente vasta che non tornerà mai più in quel punto, no? E questo è chiamato anche, a parte la metafora, un modello di economia aperta, cioè noi possiamo prendere quello che ci pare e buttare via quello che ci pare. Viceversa, secondo questo economista, bisognava cominciare a pensare a un comportamento da astronauta. Cioè, l'astronauta cosa fa invece? Visto che vive in una piccola navicella, è costretto a utilizzare le poche risorse che ha con attenzione e non produrre troppi rifiuti, se no finisce sommerso. Allora, dato che lui diceva che la Terra è come un'astronave e noi siamo gli astronauti, noi dovremmo utilizzare questo sistema di economia chiusa, cioè non ci sono risorse assolutamente illimitate che vengono dall'esterno, sono le nostre comunque, e non c'è la possibilità di liberare all'esterno rifiuti, perché rimangono con noi. Allora, qual è il concetto che poi alla fine oggi è stato modernizzato con delle azioni che già sono concrete, ma che possono essere anche queste migliorate? Riutilizzare, riciclare. Ecco, cercare di utilizzare le risorse in un modo diverso, questo è il concetto. In questo modo, con questo modello, sicuramente si potrà anche andare avanti con i 7 miliardi o anche con più persone, però l'importante è seguire un modello di economia che segua questo tipo di principi.
Ovviamente ci stiamo avvicinando alle previsioni dell'economo ed ogni giorno diventa sempre più importante l'attenzione dell'economia verso le dimensioni ecologiche e sociali. Siamo quindi arrivati alla conclusione che per un futuro ecosostenibile occorre focalizzarsi sulle energie rinnovabili. Ma il problema è come?
L'ENEA, da non confondersi con l'eroe virgiliano perché stiamo parlando dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, sta cercando nuovi modi di produrre energia. Ad esempio, nell'ambito dell'energia solare termodinamica, ha sviluppato una filiera tecnologica innovativa basata sull'uso di una miscela di sali fusi con funzione sia di trasporto del calore sia di accumulo termico. E il primo impianto industriale basato su questa tecnologia è stato realizzato dall'Enel presso la centrale di Priolo Gargallo, che si trova ovviamente in Italia.
Ma dai! Inoltre, l'ENEA ha fatto ricerche anche nel settore fotovoltaico, con l'obiettivo generale di contribuire alla competitività di questa tecnologia e delle imprese nazionali di settore, puntando all'innovazione di processi e prodotti perseguibili nei campi delle tecnologie di fabbricazione, delle tecnologie e dei sistemi e dei servizi avanzati alle imprese.
Altri tipi di tecnologia su cui l'ENEA pone attenzione per il futuro sono biomasse e biocombustibili, e vi ricordiamo che le biomasse sono una fonte energetica programmabile con previsioni di sviluppo importanti in termini assoluti e relativi, e loro utilizzo ai fini energetici è nel nostro paese una realtà diffusa e consolidata, e idrogeno, celle a combustibile e sistemi di accumulo dell'energia, con l'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo di vettori energetici e sistemi elettrochimici per la conversione e l'accumulo dell'energia per ridurre i consumi e le emissioni nei settori dei trasporti.
Scusate, abbiamo fatto un po' di confusione, ma abbiamo appena parlato quindi di nuove tecnologie per il futuro. Sentiamo ora la ricetta per vivere in maniera sostenibile che ci ha proposto il professor Boggia.
L'informazione e soprattutto la conoscenza sono alla base di tutto, cioè se noi riusciamo a migliorare, incrementare l'informazione e la conoscenza in campo ambientale, sicuramente potremo ottenere risultati ottimali. E noi nel nostro piccolo possiamo fare tante cose. Allora vedete, le idee ci sono. È la conoscenza e l'informazione che fa la differenza, no, in questo settore.
Queste parole, ragazzi, ci devono far riflettere tutti. Ora, non è nostra intenzione fare le bacchettone, ma il fatto è che oggi ci troviamo ad una svolta critica nella storia del pianeta, in un momento in cui l'umanità deve scegliere il suo futuro e pensare alle generazioni future.
Il fatto è che mano a mano che il mondo diventa sempre più interdipendente, il futuro riserva allo stesso tempo grandi pericoli e grandi opportunità. Nessuno di noi ha la sfera magica, ovviamente, per vedere cosa succederà, ma di sicuro c'è che per vivere tutti assieme appassionatamente su questo pianeta dobbiamo iniziare a costruire una società globale sostenibile, fondata sul rispetto per la natura, sui diritti umani universali, sulla giustizia economica e sulla cultura della pace.
La scelta sta a noi. Se lasciamo le cose come stanno, rischiamo la distruzione, altro che previsioni dei Maya. Occorrono cambiamenti radicali nei nostri valori, nelle istituzioni e nei nostri stili di vita. Il fatto è che il grande sviluppo che si è manifestato dal dopoguerra ad oggi ha portato, oltre a indubbi benefici, anche molte gravi conseguenze sull'ambiente, tra cui il depauperamento della fascia d'ozono e l'immissione di numerose sostanze inquinanti.
Infatti l'uomo ha sempre pensato di poter modificare l'ambiente in cui vive per soddisfare le proprie necessità. Spesso però non ha tenuto conto delle conseguenze che questo comportamento implica. Il caso tipico può essere quello della distruzione di ecosistemi molto produttivi, come estuari e paludi, in nome del recupero dei terreni ad attività agricola e quindi più produttiva.
Ma non è il solo esempio. Un'altra evidente contraddizione è la distruzione della foresta tropicale per far posto all'agricoltura.
Bene, anche questa puntata di Phonica News Review è giunta al termine. Innanzitutto vi ricordiamo che potete ascoltare Phonica News Review tutti i venerdì alle 15.15 ed in replica alle 19.30. Ma se vi perdete la diretta, tranquilli, dal giorno successivo alla messa in onda è possibile ascoltare i podcast della trasmissione in esclusiva sul sito di Radio Phonica. E dove se no?
Le vostre due paladine dell'ambiente, Super Martins e Bianca Senza Berni, vi lasciano con la presentazione del progetto Envinet, spin-off accademico dell'Università degli Studi di Perugia.
Dal mio gruppo di lavoro, che si occupa di ambiente ormai da più di 20 anni, in questo dipartimento, è nato uno spin-off universitario, che è una società che nasce dalla conoscenza acquisita nelle mura universitarie e poi si proietta all'esterno per dare un contributo. Questa società spin-off si occupa di assistenza in campo ambientale. Abbiamo anche messo a punto e pubblicato, è su internet, nella rete, un social network ambientale, cioè si chiama Envinet, è naturalmente libero, gratuito per tutti, quindi io invito tutte le persone che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta ad iscriversi a questo social network e prendere parte ai dibattiti che sono sempre molto accesi, siamo ad un numero di membri iscritti abbastanza elevato, non solo italiani ma anche dall'estero, quindi sta crescendo, sta prendendo piede.